Buongiorno, bentrovati. Che bella mattinata di sole, molto diversa da quella di ieri mattina. Ma è stata una bella giornata anche ieri mattina sotto la pioggia mentre facciamo la raccolta alimentare. Stavamo gioendo insieme, cantando insieme l'unicità del Signore Gesù. E ho pensato che chi è che ci parla del Signore Gesù e della sua unicità? Come facciamo a sapere queste cose? Le sappiamo dalla sua parola. La nostra fede è basata sulla parola di Dio, che è stata trasmessa attraverso gli apostoli e i profeti di Lui, e in particolare dal Signore Gesù agli apostoli e ai profeti suoi, per parlarci della realtà della Chiesa e per parlarci della certezza della salvezza. E forse tutti voi qua possono prendere la Bibbia, leggerla, e anche se alcuni passi sono un po' più difficili di altri, no? Possono capirlo. Ma è sempre stato così? Per la Chiesa primitiva del primo secolo, era così facile, secondo voi? In quel momento Dio stava rivelando la sua parola. I manoscritti erano scritti dagli apostoli e dai profeti di lui, ma la maggior parte delle persone non sapeva nemmeno leggere e scrivere. E questi manoscritti non era così semplice averli. Non era così semplice spedirli. Non c'era WhatsApp, non c'erano le mail, non c'era il telefono. E quindi immaginate la difficoltà che aveva in effetti la Chiesa primitiva ad avere la completezza del Nuovo Testamento come ce l'abbiamo noi oggi. E vedrete come nella lettura vi renderete conto delle caratteristiche che escono fuori dal testo. Giuda, dal versetto 12 al versetto 16. Inizia con essi, essi sono gli empi, quelli che si erano infiltrati fra di voi, versetto 4, vi ricordate? Che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. Essi, questi uomini empi, sono delle macchie nelle vostre agapi quando bacchettano con voi senza ritegno, facendo se stessi. Prima caratteristica. Essi sono, sottinteso, nuvole senz'acqua, portate qua e là dai venti. Alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati. E ancora, essi sono, sottinteso, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura. Essi sono stelle erranti, a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. E qui c'è un inciso, dal versetto 14 e 15, dove Giuda dice che sono sotto il giudizio di Dio. Anche per costoro profetizzò Enoch, lo fa citando il primo libro di Enoch, poi ne parleremo. Settimo dopo Adamo, questo uomo di Dio, nella genealogia di Genesi era settimo dopo Adamo, dicendo, ecco, il Signore è venuto con le sue santi miriade per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi, quindi anche questi, di tutte le opere di empietà da loro commesse, e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Finita questa parentesi di giudizio, riprende con altre caratteristiche, sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie. Come vedete poi il testo dal versetto 17 cambia e seguiranno delle esortazioni per la Chiesa e a Dio piacendo le vedremo la prossima domenica. Ma voi carissimi, versetto 17, ma voi carissimi, versetto 20. Quindi fin qui sta parlando ancora degli uomini empi che si sono allontanati dalla verità stabilite dagli apostoli e dai profeti di Cristo, che abbiamo anche definito apostati, perché apostasia è allontanarsi dalle verità stabilite all'interno della Chiesa, ovviamente stabilite da parte di Dio. Allora, come questi uomini erano increduli, erano immorali, erano non sottomessi all'autorità, secondo i sette esempi del passato, che avevamo visto due domeniche fa, e già quelli erano degli strumenti per riconoscerli, adesso abbiamo sette caratteristiche che ci aiutano ancora di più a capire come riconoscerli. La prima caratteristica la troviamo qua subito al versetto 12. Sono delle macchie nelle vostre agapi. Che cos'è l'agape? È quello che facciamo la prima domenica del mese. La comunione fraterna, mangiando insieme, anche celebrando insieme la cena del Signore. All'epoca, nella Chiesa primitiva, le due cose andavano insieme. Mangiavano insieme e celebravano la cena del Signore. E si condivideva, e si condivide, tutto. Quindi c'è chi porta il cibo e c'è chi lo condivide. C'è chi porta da bere e lo condivide. Chi non ne ha, lo riceverà perché viene condiviso. E la caratteristica qual è? È quella di voler donare. Perché agape vuol dire amore, che si dona. La Diodati li traduce pasti di carità, che è anche un bel modo per poter parlare della generosità di chi condivide il proprio cibo con altri. Qual era la motivazione invece di questi falsi insegnanti? Cosa volevano fare quando si fermavano alle agapi? Non volevano dar da mangiare agli altri, non volevano servirli, ma volevano prendere, volevano pascere se stessi. Quindi non sono motivati e spinti dall'amore di Dio a servire, ma piuttosto sono motivati da quello che possono ricevere. Quindi non sono spinti dalla spiritualità, ma sono spinti dalla loro carnalità. Ed è interessante pure la parola macchia, che ci fa venire in mente che c'è qualcosa che non va su una veste candida. E perché così è definita la Chiesa? È la sposa di Cristo, Efesini 5, che Cristo stesso presenterà davanti al Padre senza macchia, grazie al suo sacrificio. E in questa veste candida, che è la Chiesa, che deve riflettere l'amore di Dio, questi uomini invece erano delle macchie. Che vuol dire? Che ne stavano rovinando la presenza cristiana. Ne stavano rovinando la testimonianza. E allora quando noi mangiamo insieme, mo ci farete più caso, ma guarda quello quanto sta mangiando, ma guarda quanto beve, ma guarda che roba. Se ci fosse una persona così, che non è autocontrollata, che esagera ogni volta, gli dovrebbe venire il dubbio. Ma perché questo viene qua? Noi abbiamo avuto anche persone che venivano soltanto la prima domenica del mese a mangiare. Poi dopo non si vedevano più. Poi quando c'era l'agape ritornavano. Perché non erano spinti dall'amore per Dio e da una benedizione spirituale per gli altri, ma erano spinti ad una benedizione carnale, materiale per se stessi. Sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. Molto semplice, molto chiaro. Passiamo alla seconda caratteristica interessante. Giuda prende un esempio dalla natura che possiamo capire tutti. sono nuvole senza acqua, portate qua là dai venti, sono alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati. Di cosa sta parlando qui Giuda? Sta parlando di qualcosa che sembrerebbe buono, ma che non lo è. Sembrerebbe che porta frutto, ma non lo fa. Le nuvole sono buone, non quando fanno le bombe d'acqua, ma le nuvole sono buone perché innaffiano l'orto, i campi, e portano acqua, e sono fondamentali per il ciclo dell'acqua, di cui noi abbiamo bisogno per vivere. Però immaginate che tutte le nuvole intorno a noi si muovessero senza mai rilasciare acqua. Sarebbe un disastro. Hanno l'apparenza di nuvole, ma sono vuote. Dentro non hanno abbastanza acqua per poterla dare. E così questi uomini si presentavano come uomini di Dio, ma non stavano dando il vero Vangelo. Non erano mossi dallo Spirito di Dio. Lo dirà più avanti al versetto 19. Sono gente che provoca divisioni, sensuale, che non ha lo Spirito. E se non erano mossi dallo Spirito di Dio, non possono darti qualcosa da parte di Dio. Sono vuoti, spiritualmente parlando. Sì, promettono benedizioni da parte di Dio. Sanno anche parlare bene, lo vedremo un po' più avanti. Ma non sono fatti, realizzati dalla mano di Dio attraverso il suo Spirito. E infatti sono anche come alberi d'autunno, dove non ci sono i frutti. Due volte morti, dice qui, sradicati. Perché dice due volte morti? Perché dice sradicati? Io penso che sta un po' riprendendo anche il concetto che leggiamo nella lettera agli ebrei al capitolo 6, di uomini, in particolare giudei, che hanno ascoltato la parola di Dio, hanno ascoltato che Cristo è il Messia, ma sono rimasti increduli. E hanno messo un altro Dio, che non è Cristo, nel loro cuore. Hanno messo se stessi, hanno messo il proprio orgoglio, hanno messo le proprie opere, hanno messo il proprio punto di vista, che non è quello di Dio. E quindi sì, hanno conosciuto la verità, quindi erano morti spiritualmente, hanno conosciuto la verità, ma poi l'hanno rifiutata e sono due volte morti. L'autore della lettera agli ebrei dice, se non si sono ravveduti, quando hanno conosciuto la verità, quando hanno sentito parlare di Cristo, quando hanno capito la gravità del loro peccato, quando hanno capito la grazia che Dio gli faceva loro attraverso Cristo, non si sono ravveduti, è inutile che possano poi accedere al Regno dei Cieli. È inutile che potranno scampare il giudizio. E rimangono increduli. E qual è il problema? Il problema è che non è che rifiutano Cristo e iniziano a parlare della Roma e della Lazio. È che rifiutano Cristo, ma vogliono essere religiosi. E vogliono parlarti di Dio. E vogliono fare di Dio il loro tornaconto personale. E quindi Giuda li paragona come a degli alberi che dovrebbero aver frutto, ma non ce l'hanno. Anche l'Apostolo Paolo in qualche modo paragona i giudei a un albero, a un ulivo, perché erano il popolo di Dio. Ma quelli che non hanno creduto sono come dei rami che sono stati staccati dall'ulivo. E così anche loro sono stati sradicati. Ce lo dice per convincerci di non ascoltarli, chiaramente. La terza caratteristica qual è? E qui un pochino ci fa vedere anche il loro comportamento. Che sono onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura. È bello andare al mare, a me piace tantissimo. Un po' meno bello quando il mare è mosso, ma molto mosso. Il mare d'inverno è bello da lontano, non ti ci avvicini per farci il bagno. È brutto pensare di andarsi a buttare in un mare mosso con i cavalloni, con l'acqua gelida. Ma d'estate il mare è meraviglioso, no? E così questi uomini sono come delle onde del mare, ma furiose. Quelle onde che fanno la schiuma. Schiumanti, infatti dice, la loro bruttura. Forse sta parlando della loro irruenza, della loro forse violenza verbale, del loro carattere duro, se non è rinnovato dallo Spirito Santo. Il carattere dell'uomo rimane duro, il cuore dell'uomo rimane duro. Il loro carattere, la loro volontà non erano come quelle di Cristo, perché non avevano il suo spirito. Non potevano essere, come abbiamo sentito domenica scorsa, umili, mansueti, giusto? E quindi sono come delle onde furiose del mare. Forse non lo sono sempre, forse non tutti i giorni, ma toccali sul vivo e vedrai la loro reazione. Questo sta dicendo Giuda. E poi interessante la quarta caratteristica. Essi sono stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Stelle erranti. Di che sta parlando? Penso che stava parlando delle stelle cadenti. In un tempo in cui non c'erano i telescopi e non c'era la conoscenza che abbiamo noi oggi, però sapevano che c'erano queste stelle che entravano nell'atmosfera e illuminavano per un momento il cielo di notte e poi sparivano. Noi certo sappiamo oggi che quelle non sono stelle, ma sono dei meteoriti. Quando questi meteoriti, che vengono lasciati probabilmente da stelle del passato o da meteore che girano nello spazio, quando questi meteoriti entrano in contatto con l'atmosfera terrestre, siccome l'atmosfera terrestre è carica e densa di molecole, di azoto, di ossigeno, ha una densità molto maggiore rispetto a quello che c'è nello spazio, e queste particelle, meteoriti, arrivano ad alta velocità, a causa dell'attrito bruciano. In una maniera incredibile, talmente tanto che poi diventano polvere nel loro tragitto. E in quel percorso, quando bruciano, illuminano. Beh, Giuda sapeva che queste meteoriti non avevano, li chiama stelle, non avevano una luce loro. Sì, illuminavano per un tempo, ma non avevano una luce propria. Infatti a loro era riservata l'oscurità delle tenebre. E chiaramente lui ne fa un'applicazione spirituale e le paragona a questi uomini che arrivano, sembra che ti parlano di Dio e ti dicono: vieni, leggiamo insieme la parola di Dio, vieni che te la spiego io, vieni che ti dico io quello che ti serve per la tua vita spirituale, per la tua benedizione. Ma non hanno luce in sé, non hanno lo Spirito di Dio. E sono come delle meteoriti che si illuminano per un momento, ma perché stanno bruciando, per poi morire. Sono come un inutile fuoco, che quando tu lo vedi in alto accende la tua fantasia, no? E tu ti devi esprimere desideri la notte di San Lorenzo. Ma quello è un pezzo di roccia che brucia per un istante e poi si disintegra. E non può ascoltare il tuo desiderio, e non può rispondere e realizzare il tuo desiderio, perché non è da Dio. E così era di questi uomini. E poi vorrei fare un piccolo salto al versetto 16, per poi riprendere il versetto 14 e 15, dove Giuda ci parla che Dio giudicherà questi empi, Però questa parentesi la vorrei portare alla fine del messaggio di oggi per parlarvi ancora di alcune caratteristiche importanti. Abbiamo visto che sono delle macchine dei vostri agapi, che sono delle nuvole senza acqua, alberi senza frutto, che sono delle onde schiumanti, la loro bruttura, che sono delle stelle erranti destinate alle tenebre, giusto? E adesso al versetto 16 cosa ci dice? Cosa sono ancora? La quinta caratteristica. Sono dei mormoratori degli scontenti. Mormoratori. È una parola che ripete un po' il suono di quando noi mormoriamo. Per chi ci sente bene, quando metti su la pentola e fai la pasta con i fagioli, fa lo stesso rumore. Il fagiolo che bolle, la crema densa che bolle, fa lo stesso rumore di te che mormori. Ed è la stessa parola che era usata in Esodo per descrivere il popolo di Israele che si lamentava di Mosè, di Aaron, di Dio. Avevano da ridire su tutto nell'Antico Testamento e al tempo di Giuda. Erano scontenti. Ma perché? Perché siamo scontenti? Perché troviamo modo di ridire, di criticare, di mormorare? La Bibbia ci dice perché non abbiamo la pienezza dello Spirito Santo. Perché non abbiamo pace con Dio. Perché non abbiamo il cuore ricolmo della lode e della gioia che Gesù ci dà. Quando lo ascoltiamo, quando lo seguiamo, quando ubbidiamo i suoi comandamenti. Non possiamo essere gioiosi sempre, fratelli, sorelle, amici, perché le prove della vita sono toste da affrontare. Ma Gesù ha detto che Lui ci può dare una pace e quindi una gioia nel cuore che il mondo non dà e che va al di là anche delle prove e delle circostanze che ci troviamo a vivere. E questa è la testimonianza cristiana. Perciò quando una persona è così, è scontenta, è critica, è mormora, ma dov'è la sua spiritualità? Dov'è la sua maturità in Cristo? E in particolare di chi erano scontenti questi? Questi uomini empi che si erano infiltrati nella Chiesa, di chi erano scontenti? Chi criticavano? Abbiamo visto che criticavano gli apostoli e l'insegnamento degli apostoli e l'insegnamento dei profeti, perché volevano loro essere i nuovi insegnanti, i nuovi apostoli, con nuovi insegnamenti. Sono dei mormoratori, sono degli scontenti. Rinnegavano l'unicità e la divinità di Cristo. Avevano una vita in cui tolleravano il peccato, volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Era per quello che erano scontenti, per forza erano scontenti, per forza criticavano, per forza mormoravano. Sesta caratteristica, camminano secondo le loro passioni. Anche qui, nulla di nuovo. Se non hai lo Spirito di Dio, seguirai la tua natura umana, peccaminosa. La sola che hai, se non hai la nuova natura, che è lo Spirito Santo. E questi uomini camminavano secondo ciò che a loro piaceva, ma non secondo ciò che a Dio piaceva. Cosa piace a Dio? Piace che noi sottomettiamo la nostra vita alla sua santità. E noi stiamo cercando di allinearci a questa volontà di Dio? Piace che noi ascoltiamo la sua parola e siamo sottomessi alla sua autorità e all'autorità che ha messo in una chiesa locale. E noi stiamo ascoltando e seguendo la sua volontà. Piace che noi lo onoriamo, a Dio piace che noi lo onoriamo con le nostre vite. A volte facendo delle scelte che ci sembrano difficili, perché sono di rinunciare al peccato, di rinunciare a noi stessi. A Dio piace che parliamo agli altri della salvezza, del Vangelo, e che forse riusciamo a superare le nostre timidezze, le nostre vergogne. Quello che Dio si aspetta da noi è che non camminiamo secondo ciò che sono le nostre passioni umane, ma ciò che sono le sue passioni, ciò che appassiona a Dio, e che allineiamo la nostra mente alla sua, la nostra vita a quello che Cristo ha vissuto e che oggi vuole vivere attraverso di noi. E la settima caratteristica qual è? Che la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Erano bravi questi falsi insegnanti. Si presentavano come persone che avevano interesse di chi stava frequentando la chiesa, ma in realtà avevano soltanto interesse per se stessi. E erano capaci di circondarli delle loro attenzioni. Erano capaci di dire loro le cose che volevano sentirsi dire. E circondarle di ammirazione. Perché? Per trarne un guadagno personale. Non erano pronti a proclamare le verità di Dio, non erano pronti a sottomettersi alle verità che Dio aveva rivelato attraverso gli apostoli e i profeti di Cristo, quello l'avevano messo da parte. Volevano un tornaconto personale, erano pronti a circondare d'ammirazione le persone, ingannandoli. Tutto il contrario di quello che ad esempio l'apostolo Paolo ha fatto quando si è presentato ai Corinzi. Ricorderete che nella prima lettera ai Corinzi lui scrisse: io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, con una vita sottomessa a Cristo, affinché, l'ho detto io questo, con una vita sottomessa a Cristo, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio, sulla parola di Dio, sulla presenza di Dio mediante lo Spirito Santo. Costori invece avevano sì sapienza, ma era una sapienza umana, quella che Giacomo definisce terrena, naturale e, attenzione, diabolica. Giacomo 3,15. Come riconoscere allora che non erano realizzati dalla mano di Dio, questi uomini empi, che non erano fatti da Dio e non avevano lo Spirito di Dio? Dal loro comportamento e dal loro cuore, dalle loro intenzioni. E attenzione, ritorniamo indietro al versetto 14 e 15, essi sono sotto il giudizio di Dio e saranno giudicati da Dio. Essi sono sotto il giudizio di Dio e saranno giudicati da Dio. E per dircelo, Giuda cita il primo libro di Enoch, che non è un libro che sta nella scrittura, è un libro che risale al secondo secolo avanti Cristo e primo secolo avanti Cristo, perché è composto da 5 sezioni scritte in periodi diversi, all'incirca tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. Non è nella scrittura perché non è stato considerato come una rivelazione di Dio, anche se Giuda, citando questa cosa dal libro di Enoch, in realtà sta riprendendo delle verità che già sapevano da parte dei profeti dell'Antico Testamento, e cioè che Dio avrebbe giudicato i peccatori con i suoi angeli. Quindi Giuda cita un libro conosciuto, e ora forse vi dico anche perché cita questo libro, ma nella citazione che fa sta dicendo una verità che era già conosciuta, perché è stata rivelata nell'Antico Testamento da Dio, dai suoi profeti, e cioè che Dio avrebbe giudicato i peccatori mediante i suoi angeli e i suoi santi. Perché secondo me, mia opinione, Giuda in questa lettera fa due citazioni, una l'abbiamo vista la volta scorsa dal libro dell'Assunzione di Mosè, e una la fa adesso dal primo libro di Enoch, che sono libri che non stanno nell'Antico Testamento ebraico, nel canone che era stato già raccolto, tra l'altro era stato già anche tradotto in greco al tempo di Giuda. Può essere perché questi falsi insegnanti stavano prendendo da questi libri i loro insegnamenti. E forse Dio sta usando un po' di sarcasmo attraverso Giuda e usa gli stessi libri per screditarli. Perché è particolare. Oppure erano libri molto conosciuti da quella chiesa a cui Giuda sta scrivendo. E quindi Giuda vuole usarlo come fonte. Ma forse è più probabile la prima. E cosa dice in questo versetto che Giuda cita dal primo libro di Enoch? Una cosa molto semplice, nota, e cioè che il Signore, lui lo scrive al passato perché è come nel classico stile dei profeti, stanno vedendo quello che succederà e quindi scrivono quello che hanno visto, ma in realtà è qualcosa che deve ancora succedere. Il Signore è venuto, cioè verrà, con le sue santi miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui, contro il Signore. Quindi è chiaro che Giuda sta prendendo una sezione del primo libro di Enoch, dove si parla del giudizio futuro, e ci sta dicendo che il Signore verrà per giudicare tutti. Dice, attenzione, e io? Che Dio giudicherà anche me? Dipende. La buona notizia è che chi ha creduto a Cristo non sarà giudicato. Ma perché? Ma perché è stato già giudicato Cristo al posto suo. Questo è il Vangelo. Perché altrimenti anche tu dovevi essere giudicato. Perché anche tu, anche io, siamo peccatori. Tutti siamo peccatori. Tutti siamo privi della gloria di Dio, a meno che non riceviamo il perdono dei peccati e quindi la vita eterna attraverso Cristo e la fede in Lui. Perché Dio è santo, come abbiamo cantato, e non può stare con i peccatori. Solo i peccatori che vengono redenti, perdonati e resi giusti come Dio. Ma com'è possibile questo? Attraverso la fede in Cristo, colui che è giusto, colui che non ha mai peccato, è colui che è stato giudicato dal Padre per i nostri peccati, colui che è morto per pagare la conseguenza del peccato, colui che è risorto dai morti per darci una giustificazione eterna. E in questa citazione, infatti, Giuda ci dice, guardate, attenzione, che il Signore verrà. Questa è la prima certezza. E questa è un'esortazione anche per te oggi che ascolti. se ancora non hai creduto al Signore Gesù come il tuo Salvatore, come il tuo Signore, il Signore verrà e giudicherà ciò che deve giudicare, cioè il peccato che tu hai commesso e che tu commetterai. Il Signore verrà, è la prima certezza, il Signore verrà con le sue santi miriadi. Anche se Dio rimane il giudice, sappiamo che Dio sarà accompagnato nel suo giudizio, sicuramente accompagnato dai suoi angeli. E poi nel Nuovo Testamento abbiamo la rivelazione che sarà accompagnato dalla sua Chiesa. Però in questo momento Giuda stava facendo riferimento all'Antico Testamento, quindi penso che stesse intendendo i suoi angeli. Le santi miriadi sono i suoi angeli. Proprio come Gesù in Matteo 24 dice che il Signore raccoglierà attraverso i suoi angeli dai quattro angoli della terra tutte le persone per emettere un giudizio. E il Signore verrà, e verrà con le sue santi miriadi, e verrà per giudicare gli empi. Ma io non sono un empio, potrei pensare. Ma qui ci dice molto chiaramente che la parola empio vuol dire i peccati che tu hai commesso e le parole che tu hai pronunciato, che sono offese contro Dio. Ecco perché dice, senza ombra di dubbio, tutti sarebbero meritevoli di giudizio, no? Chi è che ha sempre rispettato la legge di Dio? Nessuno, se non Cristo. Chi è che non ha mai pronunciato parole offensive, sbagliate, sotto pressione? Chi è che non ha fatto un segno, nel caso dei sordi, offensivo, sbagliato, una reazione sbagliata, una sculacciata sbagliata, un atto di violenza sbagliato? Tutti. Ed ecco perché il Signore verrà e verrà per giudicare tutti gli empi. In Atti 17 Paolo disse agli Ateniesi che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Ma non finisce là, attenzione, poi aggiunge che lo giudicherà con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova risuscitandolo dai morti. Quindi è in Cristo che Dio eserciterà giudizio, ma è in Cristo che tu puoi essere salvato dal giudizio. Questo giudizio può passare oltre quello che ha detto Gesù. Chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È quello che credeva l'Apostolo Paolo quando a Timoteo scriveva che il giudizio sarebbe passato oltre lui, perché a lui era riservata la corona di giustizia. Che il Signore, il giusto giudice, assegnerà in quel giorno, ma non soltanto a me, diceva Paolo, ma anche a tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Quindi che avranno vissuto aspettando il suo ritorno. Queste sono le caratteristiche di questi falsi insegnanti, queste sono le informazioni che la parola di Dio ci vuole dare per fare attenzione a riconoscerli. Se forse non conosciamo bene la Bibbia, se forse non la leggiamo abbastanza, possiamo riconoscerli dal loro comportamento. Possiamo riconoscerli dalla loro mancanza di sottomissione a Dio, alla sua parola, alle autorità che Dio ha stabilito, che aveva stabilito all'epoca e che oggi ha stabilito nella Chiesa. Succede che a volte qualcuno viene e ti inizia a parlare male degli anziani? No, perché noi siamo perfetti. No, non è. Succede. Succede anche che quando parli con altri fratelli o altre sorelle di altre chiese, ti iniziano a parlare male, a criticare, a dire certo che... Quando succede, sapete qual è la prima cosa che faccio? Non me lo devi dire a me. Non devi dirlo agli anziani. Lo devi dire alla persona con la quale hai il problema. Il fratello, la sorella con il quale è il problema, Matteo 18, lo devi dire agli anziani. Non lo devi dire a me, se io non c'entro niente, giusto? Perché il Signore sicuramente vuole edificare la sua Chiesa, e per edificarla ci ha dato la sua parola e ha stabilito le sue autorità, ma Satana vuole distruggere la Chiesa del Signore. E siccome non può distruggere la sua parola, attacca le autorità che il Signore ha messo nella Chiesa. Quindi, cari, se sappiamo queste cose, come dice Gesù, siamo beati se le facciamo. Amen.